la gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre, ogni giorno a mezzogiorno, qui su Radio Marte. Gianluca Gifuni al microfono, Tony Molai in regia con voi sino alle 13, quando arriverà poi Marte Sport Live, un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Il patto di Halloween, così titola Repubblica oggi, la squadra fa quadrato insieme contro la crisi. Calciatori a qualche giorno dal match con la Salernitana della 11ª giornata del campionato di calcio di Serie A in programma sabato pomeriggio alla Rechi alle ore 15, hanno partecipato anche con le consorti a una festa di Halloween in maschera, si sono fatti degli scherzi, hanno insomma trascorso una serata ludica ma anche insomma molto brillante dal punto di vista dell'ironia e del sarcasmo e anche della paura, perché insomma si sono fatti degli scherzi in qualche caso legati proprio al tema di Halloween. Tutto questo è successo in un noto locale di Chiaia a Napoli. Insomma, un buon modo per fare gruppo certamente. Oggi è giovedì, dopodomani si torna a giocare contro la Salernitana dopo il pareggio con il Milan, che ha alzato un polverone di polemiche, ma ormai insomma questa è quasi una costante per il Napoli di Garcia. Nel frattempo pare che De Laurentiis abbia deciso di dare un premio alla squadra se dovesse vincere le prossime tre partite, con Salernitana, con Union Berlino in Champions la prossima settimana e poi con l'Empoli in casa. Vedremo. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-636363 per intervenire in diretta, telefoni sempre aperti. Cominciamo la carrellata dei nostri collegamenti come sempre con il nostro inviato a Castelvolturno, Pasquale Tina. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Allora, c'è stata questa festa, un modo per stare insieme, un modo anche per insomma ripartire nel modo migliore, no? La squadra
sì, Gianluca, è di due giorni fa, non di ieri.
Certo, giorni 31 giorno di Halloween.
Ma sì, passare un momento insieme. Questo poi è un gruppo sano, insomma, che ha vissuto molto spesso anche l'anno scorso dei momenti, diciamo, anche insieme al di fuori, insomma, di quello che è il rettangolo di gioco. Ricordo il cinema, ricordo tanti momenti. Questo è un altro, diciamo, secondo me, una serata particolare con le famiglie per stare di... Pronto?
Sì, sì, però ti sentiamo, Pasquale.
Per stare un po' insieme, è qualcosa, insomma, che questa squadra e questo gruppo ha sempre fatto. Non mi sorprende, ben venga. Non è giusto, insomma, che ci siano questi momenti. Credo, insomma, che il cattivo momento del Napoli non dipenda dalla qualità di questo gruppo, che è lo stesso di 5 mesi fa, non è cambiato.
Certo, si è parlato tanto della presenza di De Laurentiis anche nell'intervallo tra Napoli e Milan negli spogliatoi. De Laurentiis che alla ripresa degli allenamenti però non c'era, vero?
Però ieri c'era Gianluca, quindi
martedì no, ancora... ieri sì.
Sì, ieri era vicino alla squadra, credo anche oggi. Il presidente vivrà, insomma, anche la vigilia della sfida con la Salernitana, che è una sfida importante, perché dato che il Napoli non ingrana non è che possa permettersi altri passi falsi. E quindi la domanda è sempre la stessa che ti faccio, retorica, credo sia la stessa di chi ci ascolta: basterà fare in modo, insomma, che il Napoli trovi quella continuità in campionato che finora non c'è? E lo vedremo, finora no, perché hai vinto, è vero, col Verona, hai vinto con Berlino, però poi l'appuntamento più importante, cioè quello con il Milan, almeno il primo tempo lo hai fallito, perché il primo tempo è stato veramente brutto, il Napoli è andato sotto, ma di là, insomma, del risultato è stato brutto proprio a livello di prestazione. Poi il Napoli si è ripreso e ha pareggiato, però i conti, Gianluca, non tornano, quelli con le grandi non tornano proprio. Abbiamo un punto su 9 conquistati a disposizione, perché hai perso con Lazio e Fiorentina, senza voler nulla togliere, secondo me sono due buone squadre, ma non due grandissime squadre, e soprattutto continui a prendere gol in campionato, sono 12 gol in 10 partite. Questi sono numeri che si conciliano poco con una squadra che abbia ambizioni di lottare per lo scudetto, che poi non è l'obiettivo che abbiamo indicato io e te, ma è l'obiettivo che ha indicato il presidente De Laurentiis nella
dopo
conferenza stampa di due settimane fa, anche nella conferenza stampa di due settimane fa, prima della partita col Verona, ricorderai, insomma, quando dopo diciamo tutte le polemiche sul futuro di Garcia, l'esonero che poi non è arrivato, De Laurentiis ha parlato di lotta scudetto. In questo momento il Napoli è fuori dalla lotta scudetto ed è quinto in classifica perché l'Atalanta ha vinto l'Empoli e ha scavalcato insomma i campioni d'Italia dal quarto posto.
Allora, la prefettura di Salerno ha dato l'ok per 2000 tifosi azzurri nel settore ospiti allo stadio Arechi per Salernitana-Napoli. Come in tanti già sapete, l'accesso in questo settore ospiti sarà consentito solo ai sostenitori del Napoli che sono residenti nel Salernitano e dunque non a Napoli, e al di fuori della Campania, tutti in possesso della Fidelity Card. Sì. Leandro al telefono 0816363. Leandro, buon pomeriggio.
Ragazzi, grandissimi, adesso vi sono iniziato a chiamare anche il pomeriggio nella pausa pranzo, siete grandissimi. Ma chi è? Tina? Pasquale Tina?
Pasquale Tina, sì, certo.
Ah, grazie, scusa. Allora, ti voglio chiedere una cosa tecnica, Pasquale, scusa se ti ho detto.
Ciao.
Ciao, ma si stanno allenando, si allenano? Cioè, tu stai lì, no? Io a volte ho cercato di passare a casa, è quasi impossibile entrare. Ma cioè, hai da un hit che gli allenamenti ci sono?
Sì, ma gli allenamenti non si vedono, non si riescono a vedere, ci sono dei pannelli, non si possono
vedere.
Vabbè,
ma qualche informazione uscirà, no? Ho sentito che adesso
si stanno allenando anche stamattina. Capisco insomma la tua ironia.
No, lui vuole sapere l'intensità degli allenamenti, Pasquale.
Sì,
tu hai contezza?
Sì. Perché sento feste, Halloween, premi e poi c'è.
Una festa, Lea, è una festa dove possono andarci tutti. Sono due ore di svago.
Sono un po' in ritardo per Halloween che già è passato, perché in Olanda si festeggia.
No, ma l'hanno fatto il 31, l'hanno fatta l'altro ieri.
Ok, scusa. Vabbè, comunque la domanda è questa: cioè si allenano, hanno voglia i ragazzi, sono portati verso un comune intento che al di là delle vittorie, dei pareggi e delle sconfitte che possono sempre succedere, ma devono metterci, perché la partita contro il Milan non solo il primo tempo, la partita contro il Milan è stata completamente un disastro secondo me, poi momenti diciamo di orgoglio, ma era veramente pazzesca la partita. Comunque questa
tutto
è la
chiaro, grazie Leandro. Pasquale, grazie. Sono intensi gli allenamenti del Napoli da quello che ti risulta?
Sì, c'è lui, l'intensità c'è, secondo me manca altro, manca in questo momento un'organizzazione tattica su alcuni momenti della partita, perché noi eravamo abituati a vedere il Napoli che si difendeva pressando alto nella metà campo avversaria, e non lo stiamo vedendo più, una squadra che a volte si abbassa e quando si abbassa senza pressare alto va in difficoltà, quindi è questo secondo me quello che sta mancando. Questo, io l'ho detto pure l'altro giorno, secondo me è l'ibrido che funziona poco, cioè il voler mantenere alcune caratteristiche dell'anno scorso conciliandole con l'idea di calcio di Garcia, che obiettivamente dopo un quarto di stagione mi sembra probabilmente forse tra gli allenatori di cui abbiamo parlato la scorsa estate quello forse più lontano dall'idea di Luciano Spalletti, e invece era passato ed è stato preso per avere una continuità che non c'è, quindi il cortocircuito c'è stato lì Gianluca, poi dopo ne stiamo diciamo vedendo le conseguenze. De Laurentiis ci sta mettendo la faccia a Casse Volturno, io però lo ripeto ancora con grandissima diciamo serenità, non so se basti, vedremo, perché manca tanto alla fine della stagione, sono 5-6 partite in cui magari ti compatti e vai per conquistare gli ultimi risultati, ci sono 7 mesi di calcio sono tanti.
Pasquale, allora 4-3-2-1, albero di Natale per Pippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, che dovrebbe schierare Ochoa in porta, Mazzocchi, Fazio, Pirola e Bradaric nei quattro di difesa, Koulibaly, Bohinen e Maggiore nei tre mediani, e poi Candreva e Cabral larghi alle spalle di Dia. Il Napoli come risponde probabilmente all'11 di Filippo Inzaghi?
Guarda Gianluca, io non penso che ci sia il 4-2-3-1, meno che insomma rischi non cambi, ma già succede, no? Nel corso della partita che a volte il Napoli si piazza 4-2-3-1 con dei rischi che va a giocare vicino alla punta, accaduto soprattutto con Osimhen. Penso che ci sia qualche novità rispetto alla partita di domenica con il Milan, in difesa di sicuro gioca Østigard, perché Nathan è squalificato. Credo con Rachmani, anche se poi Rachmani è finito un po' nell'occhio del ciclone per la prestazione contro il Milan, per le disattenzioni che sono costate i due gol di Giroud, anche se secondo me più il secondo che il primo.
E Juan Jesus invece si è allenato in gruppo.
Juan Jesus sta allenando il gruppo, però Juan Jesus non gioca dal 16 settembre da Genoa-Napoli, quindi non so se torni direttamente titolare. Logicamente dovrebbero giocare Tacmani o Stigard con Juan Jesus in panchina, anche per fargli, diciamo, completare il rodaggio. Credo però con Oliveira a sinistra e non Mario Rui. A centrocampo credo anche sta il nome Elmas, perché l'ultima partita ha giocato Elmas a centrocampo, arrivando anche quel po' di intervenzione che per il Napoli è necessaria. E davanti, no, davanti mi aspetto Politano, Raspadori e Quarsega. Mi aspetto loro. Di sicuro Lindstrom deve avere un po' di spazio, però realisticamente togliere Politano, che sta disputando la migliore stagione, il migliore inizio di stagione a Napoli, se non mi sbaglio 5 gol e 3 assist.
Sì, è il giocatore più prolifico dal punto di vista di gol e assist del Napoli. Kvaratskhelia ha 7 e Osimhen ha 6 e lui ha 8.
È vero che poi rigiochi mercoledì, però probabilmente più importante quella di sabato, insomma, di partita, che mercoledì, nel senso che è vero che la Salernitana sta facendo male in campionato, però sappiamo, insomma, quanto ci tenga la Salernitana contro il Napoli, quanto proverà, insomma, a conquistare un risultato positivo in Zaghi, e ci ha recuperato un po' di entusiasmo con la vittoria rotonda in Coppa Italia contro la Sampdoria. E quindi io penso, insomma, che la partita con la Salernitana possa nascondere delle insidie e quindi debba il Napoli affrontarla con quella che è attualmente la migliore formazione.
Chiudiamolo con Osimhen. Dov'è Osimhen da quello che sai?
Guarda, Gianluca, Osimhen dovrebbe rientrare. Io non so se già oggi o nei prossimi giorni, ma la società lo sta attendendo, perché il rientro di Osimhen è fondamentale, anche se Osimhen poi dovrà ripetere tutti gli accertamenti, lavorare durante la sosta a Castelvolturno, perché ovviamente non risponderà alla chiamata della Nigeria, per essere poi pronto dal 25 novembre, che poi è il ciclo di età, credo, del Napoli, perché hai l'Atalanta, hai l'Inter, hai la Juventus, hai Real Madrid, e quindi
ve lo leggo: 25 novembre Atalanta-Napoli, 29 novembre Real Madrid-Napoli, 3 dicembre Napoli-Inter, 8 dicembre Juve-Napoli, 12 dicembre Napoli-Braga, 16 dicembre Napoli-Cagliari, 23 dicembre Roma-Napoli, prima di Natale, e poi prima della sosta 29 dicembre Napoli-Monza. Poi ci sarà la Coppa Italia in questi giorni di dicembre, perché poi a gennaio la Supercoppa, quindi insomma Napoli avrà pochissime pause.
Diciamo che fino al 29 dicembre, fino a Napoli-Monza, sono le partite in cui tu puoi avere Osimhen a disposizione, perché poi ricordiamo, già lui Osimhen farà la Coppa d'Africa come anche sa, e quindi lo perdi a gennaio. Di fatto negli ultimi 3 mesi, se va tutto come devi andare, lo hai un mese solo, perché hai perso tutto il mese di ottobre e parte di novembre, e lo perdi a gennaio, perché va a giocare la Coppa d'Africa con Angelo.
Tutto chiaro, grazie a Pasquale Tina, che risentiremo nelle prossime ore con altre notizie dal nostro inviato a Castelvolturno. Voliamo in pubblicità, tra poco andremo da Sky Sport da Luca Marchetti, che ci parlerà anche un po' di sfaccettature di mercato. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni al microfono, Tony Mola in regia, per Forza Napoli sempre con voi sino alle 13. 0816363663 per intervenire in diretta, telefoni sempre aperti 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Come ogni giovedì andiamo da Luca Marchetti, il più grande esperto di mercato mondiale da Sky Sport. Ciao Luca, come stai?
Ciao Gianluca, buongiorno, tutto bene.
Senti, insomma, Napoli-Milan non ne abbiamo discusso, è vero che ormai già siamo proiettati verso Salernitana-Napoli, verso i prossimi impegni, però ti volevo chiedere, questa metamorfosi del Napoli tra il primo e il secondo tempo, rabbia e orgoglio nella ripresa e nell'intervallo De Laurentiis che scende negli spogliatoi, ecco, qual è l'idea che ti sei fatto di quella partita?
Ma quella che credo che si siano fatta un po' tutti. Il primo tempo Napoli non c'era, nel secondo è tornato in partita, è entrato in partita. Ho letto una bella battuta, che Napoli non ha ancora messo a posto l'orologio.
Ah, giusto, con l'ora solare, dici tu.
Esatto. Però io credo che ci sia stata una grande reazione, io credo che bisogna prendere il positivo da questa partita, perché è stato troppo brutto il Napoli nel primo tempo per essere vero, tra l'altro troppo brutto il Milan anche nel secondo, però il Napoli ne ha saputo approfittare. Non è facile venire fuori da una situazione del genere, uno 0-2 in casa contro il Milan, che peraltro potevamo definire anche un po' la bestia nera, no, del Napoli, visto che la passata stagione era stato eliminato il Napoli dalla Champions League, c'era stato il 4-1 eccetera eccetera. Secondo me è stata una grande reazione con un cambio di sistema di gioco, perché questo bisogna dirlo, con il 4-2-3-1 il Napoli è stato certamente più aggressivo, certamente più presente nell'area di rigore avversaria, certamente più pericoloso, e io credo che questo abbia contribuito a mettere in difficoltà il Milan nel secondo tempo, perché magari non si aspettavano né questo cambio di sistema di gioco né questo tipo di aggressività da parte del Napoli, e dopo il gol di Politano diciamo che il Napoli chiaramente ci ha creduto molto di più del Milan. Detto questo, il Milan poteva stare 3-0 il primo tempo, come Kvara poteva segnare il 3-2 alla fine della partita. È stata una partita molto aperta, dove credo ci siano molte cose positive da una parte e dall'altra, ma altrettante negative.
Qualche amico ci scrive: hai visto lo striscione dei Salernitani contro Maradona? Sì, l'ho visto, insomma,
no.
Recita: tu innamorato di un 10 drogato? Noi di Salerno dal grembo materno, ecco. E poi ci sono delle parole, insomma, rivolte a Napoli non proprio eloquenti, che evitiamo di dire. Va bene, insomma, la vigilia del match qui non si vogliono tanto bene le due tifose,
no,
diciamo
direi
così.
Di no, direi di no.
Bene. Senti, Luca, invece parliamo di Osimhen e di Zielinski, perché insomma per Zielinski si è fatto avanti anche l'Inter oltre alla Juventus con Giuntoli.
Io credo che Zielinski a parametro zero sia un'occasione straordinaria, e che l'opportunità di poterlo prendere, un giocatore così nel pieno della sua forza, così bravo, così serio anche, così determinante, sia veramente uno dei migliori giocatori che puoi andare a prendere a parametro zero. Faccio fatica invece a capire come sia possibile che non si raggiunga un accordo, da quello che sappiamo noi, visto che la disponibilità comunque di Massimo Zielinski l'ha data,
certo,
per rinnovare il contratto con il Napoli, peraltro a cifre non spaziali, perché stiamo parlando di una cifra intorno a 2 milioni e mezzo di euro, che è quello che guadagna più o meno oggi Zielinski, e allo stesso tempo è altrettanto meravigliante come non si sia trovato un accordo con Osimhen dopo tutto quello che è successo quest'estate e dopo quello che sta succedendo in questo periodo qua. Io trovo questa situazione sinceramente anomala, intanto perché, come vedi, nel resto d'Italia di rinnovi di contratto si parla e si raggiungono anche gli accordi. Gatti ha rinnovato con la Juventus, Fagioli ha rinnovato con la Juventus nonostante il problema che ha, anche Locatelli rinnoverà con la Juventus, l'Inter la prossima settimana parlerà con Lautaro Martinez, che ha una scadenza anche abbastanza lunga, e comincerà anche a parlare concretamente con chi invece ha bisogno, Mkhitaryan, Dumfries, che sono quelli che scadono più a breve. E per ti sto parlando naturalmente dei club che sono come Napoli, no? Che hanno una logica anche di programmazione a lungo termine. Sicuramente io sono dell'idea che anche questo tipo di situazioni contrattuali, quindi queste difficoltà all'interno del Napoli di poter arrivare a degli accordi, abbia un peso all'interno di questo inizio di stagione, perché uno magari gioca anche un po' meno sereno, magari con una preoccupazione in più o con uno spirito diverso, ma non in maniera volontaria. Io credo che sia anche una reazione assolutamente normale, no? E se c'è stato lo screzio come c'è stato fra Napoli e Osimhen, una parte secondo me può essere ricondotta anche a questo.
Eh sì, certo, Osimhen, non si hanno ancora notizie sul suo ritorno, è ancora in Nigeria, vedremo, insomma, dovrà trascorrere poi, quando tornerà qui a Napoli e a Castel Volturno, tra terapie e allenamenti, per cercare di farsi trovare pronto a fine novembre, quando comincerà il tour de force di un mese del Napoli con Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus, Roma, oltre a Cagliari e Monza, prima della fine dell'anno. E quindi lì il Napoli avrà bisogno di Osimhen. Ma ti chiedo una curiosità: prima parlavamo di Zielinski, Lindstrom, che era stato, diciamo così, opzionato dal Napoli con Giuntoli già mesi prima della fine dello scorso campionato, è stato già scelto come alter ego e sostituto di Zielinski quando andrà via? Cioè è tutto ritardato, ma il disegno è questo?
Questa può essere un'opportunità. Oggi viene schierato al posto di Politano, no? perché è un giocatore che ha questo tipo di caratteristiche, che può giocare anche esterno largo. Sarebbe corretto pensare che ci possa essere anche questo tipo di lettura, no? Però poi a centrocampo il Napoli comunque un arrivo in più lo dovrà fare, perché poi se Lindström lo sposti di Zarrella ti serve un attaccante davanti, eventualmente al posto di Boletano, che è anche uno di quelli che hanno chiesto di parlare con il Napoli per il rinnovo del contratto, che ha a disposizione invece il prolungamento automatico con una clausola unilaterale, come sapete. In realtà su Lindström credo che ci sia anche una necessità di ambientamento con un tempo un po' superiore rispetto a quello che ha avuto finora, perché un po' non l'abbiamo visto noi, non so quanto è riuscito a convincere appieno Garcia. Oggi se devi giocare a posto di Zielinski o di Politano devi far parecchio bene in allenamento.
Senti, risulta che il Napoli interverrà a gennaio, è vero che è presto, mancano due mesi, però credo che le operazioni siano già cominciate, quantomeno di supervisione, sul mercato di gennaio?
Io sinceramente ti dico la verità, secondo me il Napoli non ha una necessità di intervenire sul mercato, non vedo, una volta il mercato di gennaio in realtà era a novembre, si chiamava mercato di riparazione, no?
Sì.
Perché serviva per riparare eventuali errori o infortuni che erano arrivati durante...
Sì, era ottobre, perché io mi ricordo che Francesco Romano nell'86-87 arrivò il 25 ottobre, la prima partita contro la Roma, arrivò dalla Triestina, ecco, quindi esatto. Mi ricordo questo dettaglio e insomma che non dimenticherò mai, perché ero pure allo stadio da ragazzino, quindi...
Oggi io la vivo un po' soprattutto da quando c'è stato il Covid, quindi le ristrettezze economiche, con la stessa funzione, no? Ovvero cercare di riparare a eventuali storture che ci sono state o che sono state evidenziate durante l'anno. Per me il Napoli oggi nell'organico o anche nello sviluppo di gioco che Garcia vuole dare rispetto a Spalletti non mi sembra che abbia delle carenze. Per cui oggi, se io ti dovessi dire il Napoli dovrà intervenire sicuramente sul mercato, ti dico di no. Cioè la Juventus sì. La Juventus sul mercato interverrà per forza, perché a centrocampo ha proprio bisogno. Sono successe delle cose e ci sono state delle evidenti, quindi Pogba, Fagioli, che costringono la Juventus ad andare sul mercato dove già sarebbe dovuta intervenire, perché comunque forse era leggermente corta. In tanti parlano del Milan e dell'Inter che possono in qualche modo intervenire sul mercato. Il Milan forse farà un anticipo di mercato su Miranda in difesa. Si parla tanto del vice Giroud, ma il Milan ce l'ha il vice Giroud, non ne metterà dentro, secondo me non ne mette dentro un altro se rimane anche Jovic ed Okafor ancora in rosa. L'Inter, la scelta di avere quattro attaccanti è stata una scelta ponderata e quindi sapevano che sarebbero andati incontro a una stagione che avevano già vissuto l'anno precedente. Quindi mi rimane difficile credere che a fronte di un budget si crea la necessità di doverlo sforare per andare a migliorare una squadra in dei posti in cui già sapevi che avevi bisogno. Il Napoli oggi secondo me non ha bisogno, magari può fare però degli investimenti per il futuro, questo sì. Questo vabbè, rispetto a quelle che sono le necessità contrattuali dei rinnovi che magari non ci sono, qualcosa a gennaio si può anticipare, questo sì.
E cominciare a pensare anche al sostituto di Osimhen per l'anno prossimo, a meno che non siano Raspadori e Simeone nella testa del club, certo, perché Osimhen, certo. Insomma, visto come sono
stati. Però non, secondo me non arriva a gennaio un giocatore così forte. Ecco, mi immagino che il sostituto di Osimhen eventualmente sarà un giocatore importante, no?
Certo.
Quindi non penso che arrivi a gennaio.
No, parlavo delle tue, diciamo, cominciare a mettere a punto
certo,
le operazioni.
Certo, certo.
Per il futuro,
certo.
In questo senso. Luca, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro a Luca Marchetti da Sky Sport. Ci risentiamo la prossima settimana. Grazie Luca per essere stato con noi. Tra poco telefoni aperti allo 081 6363 63. Andremo nella Gazzetta dello Sport e poi di nuovo a Castelvolturno Sky Sport per conoscere i dettagli della preparazione del Napoli in vista di Salernitana Napoli alle 15 sabato alla Rechi, vero Tony? A tra poco. Eccoci in diretta, Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni con voi, Tony Molai in regia, saremo insieme sino alle 13, Salernitana Napoli dopo domani alle 15, sarà diretta da Rapuano con Guardalini, Liberti e Colarossi, quarto uomo Camplone, al VAR ci sarà Valeri di Roma, all'assistente VAR Longo. Queste sono le designazioni per Salernitana-Napoli, in programma alle 15 di dopodomani. Buongiorno, scrive Domenico Ascione. Onestamente parlo da tifoso, non da addetto ai lavori. Osimhen ha stancato. Credo che questo Napoli rinascerà proprio dal suo addio, scrive. Sentiamo questo messaggio vocale, poi andiamo dal prossimo ospite, eccolo qui.
Se io fossi Garcia, abbandonerei questa posizione ipida creata dal presidente e da Spalletti, dal ricordo di Spalletti, e farei il mio gioco. Secondo me Garcia vorrebbe giocare con un 4-4-2 con una sola ala, oppure in corsa un 4-2-4 per recuperare Nick Danola.
Ciao Nick Danola, Gaetano Imparato, storica firma della Gazzetta dello Sport. Gaetano, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a te.
Hai sentito il nostro amico? Qual è il gioco che vorrebbe fare Garcia?
Ma sinceramente non l'ha capito manco lui, io però l'aiuto del nostro amico lo sposo al 100%, perché ha detto una cosa giustissima, soprattutto sotto l'aspetto tecnico, il 4-4-2 con una sola ala che poi sarebbe Kvaratskhelia, sono d'accordo, ma tenendo presente che Politano a destra deve essere schierato, quindi per me è un attaccante ma anche bravissimo nell'interdizione, i due esterni Politano e Kvaratskhelia, scegliere bene i due centrali e poi andare a vedere davanti i due chi mettere. Se con Osimhen quando rientrerà è Raspadori, o senza Osimhen ancora non ha rientro, chi mettere vicino a Raspadori. Mi vengono i brividi quando sento il 4-2-3-1, a meno che non è un 4-2-3-1 spurio che riesce a essere un 4-5-1, perché con i due in mediano abbiamo avuto sempre problemi, con Spalletti e noi.
Gianmaria al telefono allo 0816363663. Gianmaria, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi. Ciao Radio, ma Gianluca, senti, io volevo fare un piccolo riferimento su Osimhen, no?
Certo.
Però io essere capito, nel senso, cioè passare da un territorio dove non ci sono mille case forse, arrivare a quello che è arrivato il signor.
Ecco, però Gianmaria, non riusciamo a sentirti bene, credo che tu sia in movimento, vero? Ecco, sei sicuramente in movimento e non riusciamo vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Nel frattempo sentiamo quest'altro messaggio vocale.
Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Sono Luigi da Napoli. Gianluca Stuso, ma veramente il presidente ha messo i premi partita se per le prossime tre partite, se Napoli batte Salernitana, Union Berlino e Empoli in casa,
cioè, ma ci sia l'intenzione
questo qua, cioè, no, io non è uno penso scherzo, sia uno no. scherzo. No. Non è che abbiamo parlato di Real Madrid, Inter e Juve.
Vabbè, però non te la ridere così.
Cioè, bisogna dare i premi partita ai calciatori per battere Salernitano, Union Berlino e Empoli. Vabbè, oramai siamo alla frutta, quindi il Napoli è alla frutta,
No,
ma lasciamo stare, lasciamo
il
perdere.
Premio
siamo
è
alla
un
frutta, che sono diventati. Il Verona, l'Empoli.
Allora, questo premio non c'è, l'intenzione lo scrive anche il Mattino questa mattina, l'intenzione è di dare un premio, c'è un'intenzione, quindi poi vedremo se si concretizzerà, per il trittico di partite, cioè per arrivare finalmente a le tre vittorie consecutive che ha tanto auspicato Garcia, che non sono mai arrivate fino a questo momento. Quindi Salernitana, Union Berlino ed Empoli, se le vincono tutte e tre, può darsi che De Laurentiis pensi a un premio. Eh no, perché poi, sai, dopo queste tre...
Scusa, posso dire una cosa? Ma qual è il problema se mettesse un premio? Cioè, qual è il problema se un presidente che tutti i difetti e tutti gli errori che ha fatti tantissimi dall'estate adesso si inventa sta cosa? Cioè, ma qual è il salvare e il salvabile non bisogna fare? Perché non bisogna fare? Anche se giocavano con la Pro Lufthansa, ma perché non deve mettere il pè? Perché sono tre squadrette, secondo cioè deve risolvere un problema. Si è trovati in questa, si è trovati tutti in questa situazione, quello che si inventa, vabbè, così come quanto sento dire, giochiamo con il 3-5-2, ma se dico 3-5-2, quello certo. Che volete, 2-2-2-2, ma se serve a risolvere il problema e riportare il Napoli tra le prime quattro ad essere competitiva alla pari, dico alla pari.
titolari per 90 minuti con Inter, Milan, Juve e altre, qual è il problema? Quali sono questi santi in paradiso che vengono violati, scambiati? Bisogna salvare il salvabile, cioè una parte diciamo che è spilorcio, un'altra parte che salvendo. Io capisco l'intervento dell'amico che dice con tre squadrette, ma pure Berlino della squadretta, ed è vero, tante sconfitte di vita, ma se uno si inventa qualcosa per uscire dalla crisi non va manco bene questo. A volte mi chiedo, ma veramente siamo tifosi o godiamo di più a dire tutto sbagliato e tutto da rifare e augurarsi che il Napoli sia fuori da tutto? A me pare assurdo questo che mi dico.
Sentiamo cosa hanno da dirci i nostri amici attraverso WhatsApp. Nel frattempo non so se riusciamo a ripristinare il collegamento con Gianmaria, oppure il telefono è comunque aperto allo 081 636 363. Sentiamo.
Ciao Luca, buongiorno.
Buongiorno.
Scusami se ti do fastidio. Ciao Luca.
Che fastidio, un piacere,
che
siamo qui per questo.
Una grande pagliata alla Salernitana, a questi pesci vendere pesciaiolo.
Vabbè, per pesci vendoli, con tutto il rispetto, cioè, nel senso che sono quelli che vendono il pesce, non è una parolaccia, Tony Molà, pesci vendoli, cioè nel senso che sono le pescherie. Ecco, Enzo al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e complimenti sempre, ragazzi.
Ecco.
Volevo fare una considerazione. Noi siamo tutti quanti giustamente rimarcando gli errori del tecnico di Garcia, ma del presidente nessuno parla. Il presidente ha creato tutta questa confusione facendo tutto il contrario di quello che fanno i presidenti, voglio dire serio, non voglio infondere nessuno, cioè lui ha cacciato Garcia prima di prendere un altro allenatore, dopo che non è riuscito a prendere un altro allenatore ha voluto incensare un'altra volta Garcia. È una situazione irreversibile secondo me, un poco di critica pure al presidente bisogna farlo, ma proprio.
Ma sempre con ottimismo, Enzo, grazie, è giusto così. Allora vado da Gaetano Imparato. Gaetano, non so se vuoi aggiungere qualcosa sul presidente
sì,
della
no, il nostro amico ha ragione, perché le cose che ha fatto Lorenzo sono effettivamente incomprensibili, però che la crisi sia irreversibile assolutamente, assolutamente no. Basta mettere un po' di sale in zucca, aggiustarsi su certe cose, sia il tecnico, anche il presidente, cercare di trovare la soluzione che poi c'è, e secondo me c'è, ma non ci dilunghiamo. Però irreversibile assolutamente no.
Certo.
E poi comunque dico al nostro amico che non è vero che al presidente non le si dica, basta seguire Fuori Gioco da noi mercoledì e altre trasmissioni dove non le mandiamo certo.
Però devo dire una cosa, io ricordo anche i presidenti del passato, di squadre, di club come il Napoli che vivono in certe realtà. Che non sono realtà abituate a vincere,
facili,
abituate a vincere con continuità.
Sì.
Quando si vince uno scudetto, il post è sempre più complicato, sempre più problematico. E credo che De Laurentiis debba ammettere, lo abbia capito forse sulla sua pelle, quali siano state le difficoltà e quali siano le difficoltà di gestire il post. Scudetto, ce ne stiamo rendendo conto, ma insomma tutto sta a rendersene conto e cercare poi di rialzarsi alla grande, questa è la realtà, ma l'hanno avuto molti presidenti, anche Ferlaino cominciò ad avere problemi dopo il secondo scudetto, io lo ricordo benissimo e lui lo aveva anche previsto sotto certi aspetti. Paolo al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca. Senti, io volevo riallacciare un poco all'intervento, un messaggio vocale di prima. E dice diciamo che della Venti si faceva un po' del sarcasmo sul fatto che il presidente voleva dare il premio se vinceva questi tre punti. Secondo me il problema, qual è? Secondo me, il mio parere personale, volevo sapere la tua opinione. Proprio questi tifosi qua. Questo magari è un tifoso che magari chiama pure pappone il presidente, poi caccia i soldi e non va bene. Cioè praticamente non va bene mai niente. Forza Napoli sempre.
Grazie,
cioè,
Paolo.
Posso
grazie.
Dire una cosa?
Ecco.
Questo nostro amico ti faccio una pausa, ma non senza nulla togliere al presidente che è stato beccato. È una questione psicologica che noi abbiamo capito. Ci sono dei tifosi e tifosi, ci sono dei tifosi che sono, diciamo, tra virgolette, egoisti. Che a inizio anno storcere il muso e poi per tutto l'anno sono più felici di ecco, avevo ragione, l'avevo detto a giugno, l'avevo detto a luglio, non so, è tutto sbagliato, e pur di essere contenti di questo, di essere lungimirante, di essere il DNA di Coverciano, e questo preferiscono che il Napoli, non dico vada male, ma non vi incontubero, che cioè, c'eravamo sempre così, io l'avevo detto, e invece ci sono quelli come questo nostro amico che ha chiamato Mo, che a prescindere tifano, quindi ci sono anche situazioni psicologiche da valutare, cioè chi è egoista guardando il Napoli, pur tifoso del Napoli, leggermente masochista, e chi invece comunque si augura sempre bene e deve trovare la soluzione di salvare il salvato.
Pensa, c'è un certo Ciro che scrive Buongiorno, tiferò per la Salernitana per far esonerare Garcia. Questo no, Ciro. Se sei tifoso del Napoli, questo non lo puoi fare. Davvero no. Ecco, caro Gaetano Imparato, tu per la Gazzetta dello Sport hai seguito per anni la Roma anche, c'è una bella intervista a Morgan De Sanctis, dirigente della Salernitana,
sì,
che è stato
il portiere di Garcia,
dice: con lui mi si è aperto un mondo. De Sanctis, il feeling con Garcia e la stoccata ai furbetti dello spogliatoio romanista. Insomma, c'era un rapporto buono tra Garcia e De Sanctis, che è ex portiere del Napoli tra le altre cose.
Sì, io penso di, cioè, sono sicuro di sì, perché il rapporto buono di Garcia l'aveva instaurato con Roma città, oltre che con Roma spogliatoio e con l'ambiente intero. Non a caso l'amore della sua vita, l'ultimo che gli ha regalato Sofia, è una collega giornalista di Roma. Quindi a me, quando si dice che è ambolloso, che è un francese presuntuoso e viscolente, lo ricordo a Roma, lo chiamavano il napoletano, perché dopo la battuta del derby doveva mettere la chiesa in centro, e tutti questi ammiccamenti verso la città di cui era innamorato, ripeto, aveva trovato l'amore, lo chiamavano il napoletano, perché sembrava quasi che si volesse arruffiare l'ambiente. Invece è una persona semplicissima. Poi naturalmente si è trovato nella bufera qui, hanno cambiato alcune cose, ha commesso molti errori, uno su tutta la preparazione, e quindi ci sta. Però comunque il rapporto di quella Roma, ti ripeto, era ottimo con Garcia, tanto è vero che dopo Garcia arrivò Spalletti, l'ho detto anche in trasmissione che tu dirigi molto bene a Telea, e quando arrivò Spalletti, per motivi poi di quella Roma di Spalletti, chiamò Spalletti, ha quadrato De Rossi, Totti e altri per fare quadrato, un momento delicato, disse: ragazzi, facciamo quadrato, pensiamo solo alla Roma, non pensiamo al futuro, perché De Rossi lo volevano in Germania, a Totti come sempre Real Madrid e altre squadre, ragazzi facciamo mente quadrata, portiamo la Roma avanti, prima sosta di campionato beccano a Londra Spalletti per andare a firmare con il Chelsea, e poi non si fece nulla. Il ritorno nello spogliatoio, tutti rinfacciarono sta cosa e gli dissero tutti: era più uomo Garcia che tu che ci dici queste cose. Quindi, per farmi capire il rapporto che c'era in questa situazione.
Va bene, tutto chiaro, Gaetano, ci risentiamo presto. Nel frattempo ti salutiamo e ti auguriamo una buona giornata. Grazie a Gaetano Imparato.
Un abbraccio a tutti gli ascoltatori. Ciao
per essere stato con noi. Ciao a Gaetano Imparato, è arrivato anche Gigi Soriani, quindi siamo a posto, siamo al completo adesso. Siamo al completo, è vero? Sta arrivando anche il fratello di Parascandalo? Chi è? Suona la batteria? Sì, suona la batteria. E allora andiamo in pubblicità, poi tra poco il fratello di Parascandalo insieme a Gigi Soriani. Rieccoci in diretta, Gianluca Cifuni con voi per Forza Napoli Sempre con Gigi Soriani. Adesso in regia Antonio vuole sapere di quale parametro zero parlava Marchetti. Di Zielinski, ovviamente, che dal 1 febbraio praticamente sarà libero di firmare per un'altra squadra. Quindi mancano 3 mesi e tra 3 mesi Zielinski sarà libero. Gifuni, le 3 vittorie intende in campionato per smuovere la classifica. Certo, allora, perché abbiamo letto di questo, se ha intenzione di dare un premio per le prossime 3 partite in caso di 3 vittorie con Salernitana, Union Berlino ed Empoli. Devo essere sincero, io l'ho letto, non vedo perché debba, diciamo così, sorridere a questa cosa, anche perché è un obiettivo che Garcia si è dato e non ha ancora raggiunto, quello di vincere 3 partite consecutive e dare un po' di continuità a questa squadra. È vero, Francesco Modugno? Buon pomeriggio.
Buongiorno, buongiorno, bentrovato.
Dove sei adesso? Castelvolturno, in spiaggia? Dove sei?
Sono in direzione Castelvolturno.
Direzione Castelvolturno.
Sì. Con squarci di, non dico di sole, ma c'è un arcobaleno che mi allieta.
Ah, che bello.
I colori, ti dico, cioè, l'azzurro c'è un po' di verde, giallo e un arancione, un rosa. Tutto molto pallido, tenero. Bello.
Senti, Francesco, ma quando tornerà Osimhen? Hai notizie, indiscrezioni, sensazioni?
No, non valgono le indiscrezioni. No. Quelle lì le abbiamo perché facciamo questo di mestiere. Però ho imparato che con Osimhen, quando lascia l'Italia, che poi anche sulla destinazione, dai,
sparisce.
Che, no, non è che ci ho messo il GPS addosso, ma quindi potrebbe essere passato per Lagos, ma magari anche aver avuto altre traiettorie. Ti dico, a ieri sera, la cronaca mia è sempre, diciamo, onesta e...
Sì, dettagliata.
È quella che conosco, quella che sto senza aggiungerci nulla. Io a ieri stavo cercando di capire il piano di Osimhen, quindi
il piano e il piano volo per capire quando sarebbe tornato. Diciamo che l'auspicio, la volontà, direi a sto punto anche un po' la necessità, considerando che è infortunato, che è vero che poi lo puoi seguire da lontano, ma è un patrimonio tecnico ed economico. Qui è stato giusto concedere del tempo, perché un po' di cose magari sue personale aveva da sistemarle, però è anche vero che il tempo sta passando, e quindi penso ci sia il piacere di rivederlo quanto prima. Secondo me è a momenti, però non ti posso dire che le chiacchiere poi lasciano un po' il tempo che trovo.
Allora, ascoltiamo un paio di messaggi vocali, sentiamo questo amico cosa ha da dirci.
Buongiorno cari marziani.
Buongiorno.
Io sono fuori dal coro di quelli che sto sentendo. Grazie presidente. Grazie Aurelio De Laurentiis, non De Laurentiis, De Laurentiis, perché io ho sofferto tanto fuori al tribunale. Correvo dal posto di lavoro al tribunale per vedere che cosa si diceva. Non ho visto grandi imprenditori o cordate di grandi imprenditori. Grazie Aurelio.
Grazie Aurelio De Laurentiis, secondo il nostro amico. Caro Francesco, cerchiamo di diciamo così, porre all'attenzione della nostra platea,
no,
anche.
Mi lasci dire.
Certo.
È giusto il pensiero, perché è giusto ringraziare questa proprietà, questa società, per una gestione virtuosa, con una continuità di risultati importanti, perché poi, sai, la media dei risultati negli anni è quello che fa grande una squadra e una società. Poi però, magari sono io che do una lettura forzata a quel messaggio, ci può stare anche un giudizio, una valutazione, una critica, un'osservazione sul momento, senza estremismi. I punti esclamativi non li metterei mai nella vita. Mi diceva De Crescenzi, sono gli uomini d'amore e quelli di libertà. Quelli di libertà sono quelli, no, gli estremisti, quelli di esclavi. Fai di essere uomini d'amore, anche ogni tanto punto interrogativo, non ci può stare.
Senti Francesco, ieri un ascoltatore diceva, ma Gifuni, firmeresti per questi obiettivi? Quarto posto in campionato, quarti di finale in Champions League, vittoria della Supercoppa, vittoria della Coppa Italia. Io onestamente firmerei, anche perché credo che questi non siano obiettivi minimi.
C'è il quarto posto in campionato?
C'è il quarto posto in campionato. Certo.
Allora sì, ma passa già quello.
Ma De Laurentiis penso che firmerebbe col sangue queste quattro cose quest'anno. Cioè sarebbe...
Questa è una stagione diversa dalle altre. E non è marginale nelle considerazioni della proprietà. Perché questo è l'anno che deve portare alla Super Champions,
ecco,
che sarà tutta l'esclusiva su Sky, ma faccio uno spottino volante.
E con i quarti di finale di Champions ci arrivi.
È che garantisce la Super Champions gloria e più soldi del solito, e poi può portare, il Napoli non è messo benissimo prendendo un po' di conti, può portare al Mondiale per club, che significa un salto di una dimensione differente, economica, tecnica e d'immagine.
Ecco, intendevo questo, con i quarti di finale di Champions intendevo la partecipazione al Mondiale per club.
Ci sta che un presidente sia attento, molto attento.
Ma l'obiettivo minimo è il quarto posto quest'anno. E i quarti di finale di Champions. Possiamo dire
è l'obiettivo di tutte le grandi del calcio europeo, entrare in Champions. Poi è chiaro che se il Napoli è la squadra campione d'Italia, hai secondo me il dovere fino all'ultimo di vendere cara la pelle. Non dico di vincere lo scudetto un'altra volta, perché insomma, poi tra l'altro nella storia del calcio italiano ripetersi è toccato veramente a pochissime squadre, e anche lì poi c'entrano non solo i valori tecnici ma anche la mentalità, l'abitudine, è tutto più complicato. Però il Napoli ha il dovere fino all'ultimo di fare un campionato molto serio, di livello alto, senza aspettative al ribasso, cosa che invece vedo in giro, ci si accontenta di... L'anno scorso qui abbiamo fatto 11-12, manco più le ricordo, vittorie consecutive, altro che tre.
Altro che tre. Francesco, con un occhio a Salernitana-Napoli invece, ti aspetti qualche modifica non solo di formazione ma anche di impostazione del consueto 4-3-3 di partenza, oppure no?
Per me la variazione c'è solo se giocano insieme Raspadori e Cionito. Se non giocano contemporaneamente insieme, certo, siamo ai movimenti che vediamo sempre in campo, cioè è chiaro che se c'hai, ecco, perché se discute un giocatore come Piotr, di rischi inevitabilmente per caratteristiche tende ad alzarsi, magari osservando il campo vediamo 4-3-3, 4-2-3-1, ma spesso addirittura anche 4-4-2, no? In fase di pressione Zielinski è quello che si alza più degli altri, poi gli esterni con Pontella e Kvara che si mettono in linea con i centrocampisti, e paradossalmente Piotr va a fare la seconda punta accanto a Osimhen o chi per lui. Quindi dovessero giocare contemporaneamente Raspadori e Ciolito, allora a quel punto vedremmo un sistema differente,
con il sacrificio di un centrocampista, ovviamente, di un mediano.
Se no vediamo, cioè, parliamo di un'altra cosa. Ripeto, il calcio non è il calcio balilla, i giocatori si muovono in campo. Il calcio balilla stanno fermi, le tecche tu li vedi, dici 4, ce l'ho al calcio, quando giochi ci sta che uno poi si muova, è previsto dal regolamento.
È vero, è previsto dal regolamento. Sentiamo questo messaggio vocale. Ecco,
ciao
qua.
Gianluca, ti volevo domandare una cosa.
Sì, buongiorno.
Sbaglio, giorni fa il presidente in un'intervista ha detto che lui è stato lontano da Napoli per quanto riguarda la nuova uscita della
serie a settembre
di Carlo Verdone, del trasferimento della Fimauro dopo 25 anni.
Sì.
E praticamente adesso lo vediamo presente in tutte le partite, in tutte le trasferte. Ma dico io, si rende conto che è un giocattolo perfetto, che oramai la cosa non è più alla sua portata? Si rende conto che deve fare qualcosa, magari iniziando ad esonerare Garzia? Ciao, grazie.
Il ruolo di De Laurentiis quanto incide in questo momento, Francesco? Cioè, è determinante il fatto che sia così presente?
È un segnale forte, una presenza che sta bene. De Laurentiis è di quegli uomini, ed è una virtù che non tutti sanno, che si sta solo in una stanza, dove la sensazione che la stanza sia piena. Perché? Perché c'ha questo profilo qua, ed è una presenza che sta avverte, anche se soprattutto quando arriva qualcosa succede. Poi è chiaro che è una presenza continua, alla presenza continua ci si abitua, magari non in questo minuto dove, cioè in questo momento, e in questo momento dove c'è più di qualcosa che magari a lui non piace. Ieri per esempio ci ho fatto il pezzo a Sky, ieri, sai, vederlo in un giorno di festa, a metà settimana, con un cielo pieno d'acqua, venire comunque là, è il segnale di uno stato d'animo, è il segnale che non è più un segnale, per lui è una necessità, vuol dire che per lui esserci è importante, magari come è successo ieri, anticipando un po' l'allenamento, quindi anticipando anche le sveglie la mattina. È chiaro che c'è un indirizzo preciso in questo momento, ed è una presenza che sposta. Poi lo dico con tutto il rispetto, i presidenti hanno i loro strumenti per incidere, ma non ho mai pensato che però poi il presidente vada in campo. Cioè, non è che se una squadra gioca bene un tempo piuttosto che un altro perché il presidente, no, ma vale per tutti i presidenti. Lì ho sempre pensato che in campo incidano di più magari i cambi di sistema, le sostituzioni, le prestazioni dei giocatori. Politano che ne salta due fa una rumba, cioè la punizione di Raspadori, mi piace pensare, continuo a pensare che magari in campo decidano molto giocatori e allenatori, se non in maniera esclusiva, e i presidenti abbiano un ruolo importante, le società importantissimo fuori.
Questo amico scrive: DL con la sua presenza sta catalizzando le critiche su di sé, proteggendo la squadra, ma adesso sta per arrivare Dario Sannataro.
Sarebbe di grande buon senso questo, ecco, no? Papà che si fa ombrello, questo per esempio sarebbe un atteggiamento.
Certamente, proficuo e importante, anche corretto. Ti saluta così Dario Sarnataro, guarda, Francesco, senti come ti saluta Dario Sarnataro.
Volare.
Adesso, tra poco tocca a lui, noi quando sentiamo Francesco Modugno dobbiamo sempre andare nel blu dipinto di blu.
E a Castelvolturno è spuntato il sole.
Hai visto?
E a Castelvolturno è spuntato il sole, vedi la cronaca.
guardare lassù.
La cronaca anche meglio.
Buon lavoro Francesco, ci risentiamo. Buon lavoro a uno dei nostri quattro moschettieri. Grazie a Francesco.
Un abbraccio a voi tutti. Ciao.
Ciao Francesco Modugno, buon lavoro. Grazie a Gigi Soriano e Tony Mola in regia, a voi per averci seguito. Tra poco arriva Marte Sport Live per un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Nel frattempo da Gianluca Gifuni è tutto. Buon pomeriggio.